Bene, buonasera a tutti. Questa sera iniziamo il nostro incontro con il Salmo 102-103. Dio è amore, il titolo che dà questo Salmo alla Bibbia di Gerusalemme. Leggiamo solo una parte di questo Salmo fino al versetto 14.
103,
quindi Salmo 102-103 fino al versetto 14. L'ho scelto per questa nostra serata perché mette molto bene in evidenza, sottolinea con grande forza Dio che si prende cura del suo popolo, che difende i piccoli, difende i poveri, gli oppressi, e che è tenero come un padre verso i figli. Ecco, in qualche modo stiamo vedendo la figura di Boaz, sta emergendo nel nostro racconto un po' come un testimone di questo, dell'amore di Dio per il suo popolo, in particolare per i piccoli, per le persone povere come potrebbe essere Ruth. E allora in questa prospettiva preghiamo insieme questa prima parte del Salmo. Come sempre cominciamo un primo coro qui alla mia destra e il secondo coro sulla sinistra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità.
Salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
Sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza.
Il Signore compie cose giuste, difendi i diritti di tutti gli oppressi.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripassa secondo le nostre colpe.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono.
Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.
Perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, la misericordia di Dio è grande come il cielo è alto sulla terra, così la misericordia di Dio è potente, è ampia su coloro che lo temono. Stiamo vedendo appunto nella figura di Ruth in modo particolare una persona che è capace di fare qualcosa di bene, di cominciare a fare qualcosa di bene e di farlo però confidando nell'aiuto del Signore, confidando nella presenza di qualcuno che presso cui troverà grazia, come lei stessa dice anche a Noemi. E anche noi appunto ci mettiamo un po' alla sua scuola, confidando, come dice il Salmo, appunto, che nel fatto che il Signore è misericordioso, è pietoso, è grande nell'amore. Bene, alla luce di questo di questa introduzione, questa sera leggiamo la seconda parte del capitolo 2. E la nostra storia, diciamo, l'altra settimana si è interrotta nel dialogo tra Boaz e Ruth, primo incontro tra di loro sul campo nel primo giorno della mietitura, un momento così solenne, importante per la vita di questo paese, di questa cittadina che è Betlemme. E Ruth, appunto, abbiamo visto con un'attenzione, con un'intelligente percezione della situazione, del tempo e del momento che sta vivendo, trova nel poter andare a spigolare un'occasione, una possibilità per fare qualcosa, per cercare di uscire da una condizione di grave difficoltà e anche forse per rimettere in moto un po' la vicenda anche di Noemi, che da quando è appunto tornata a Betlemme vive questa condizione di grande prostrazione, no? E poi appunto abbiamo visto che questo auspicio che Ruth faceva di trovare qualcuno nelle cui grazie poter entrare, questa sorta di preghiera effettivamente si è manifestata, si è realizzata nella figura di Boaz. Ci siamo soffermati su quest'uomo buono che in qualche modo si lascia influenzare dalla bontà di Noè, di Ruth, che si lascia, come dire, conquistare dal bene che lei ha fatto alla suocera. E quindi appunto abbiamo visto Boaz che si prende cura di Ruth, fino al punto da dare alla Moabita una serie di indicazioni molto concrete su come affrontare il tempo della mietitura e quindi appunto della spigolatura da parte sua. E appunto siamo arrivati al versetto 12, riprendiamo dal versetto 13 e leggiamo fino alla fine del capitolo, così per avere un quadro di questa, del contesto nel quale poi ci muoviamo.
Ella soggiunse: possa rimanere nelle tue grazie, mio Signore, poiché tu mi hai consolato e hai parlato al cuore della tua serva, benché io non sia neppure come una delle tue schiave. Poi, al momento del pasto, Boaz le disse: avvicinati, mangia un po' di pane e intingi il boccone nell'aceto. Ella si mise a sedere accanto ai mietitori. Boaz le offrì del grano abbrustolito. Lei ne mangiò a sazietà e ne avanzò. Poi si alzò per tornare a spigolare e Boaz diede questo ordine ai suoi servi: lasciatela spigolare anche fra i covoni e non fatele del male. Anzi, fate cadere apposta per lei spighe dei mannelli, lasciatele lì perché le raccolga e non sgridatela. Così Ruth spigolò in quel campo fino alla sera. Batté quello che aveva raccolto e ne venne fuori quasi un'efa di orzo. Se lo caricò addosso e rientrò in città. Sua suocera vide ciò che aveva spigolato. Ruth tirò fuori quanto le era rimasto del pasto e glielo diede. La suocera le chiese: dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che si è interessato di te. Ruth raccontò alla suocera con chi aveva lavorato e disse: l'uomo con cui ho lavorato oggi si chiama Boaz. Noemi disse alla nuora: sia benedetto dal Signore che non ha rinunciato alla sua bontà verso i vivi e verso i morti. E aggiunse: quest'uomo è un nostro parente stretto, uno di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. Ruth, la Moabita, disse: Mi ha anche detto di rimanere insieme ai suoi servi finché abbiano finito tutta la mietitura. Noemi disse a Ruth sua nuora: figlia mia, è bene che tu vada con le sue serve e non ti molestino in un altro campo. Ella rimase dunque con le serve di Boaz a spigolare sino alla fine della mietitura, dell'orzo e del frumento, e abitava con la suocera.
Ecco, in questa parte del capitolo troviamo appunto una scena, due scene molto ravvicinate, diciamo che in cui l'autore segue passo passo la vicenda di Ruth. La prima scena continua e si approfondisce il rapporto con Boaz, come vedremo, la consolazione di Ruth. Un momento molto significativo, molto in cui Ruth manifesta proprio il suo cuore a Boaz, e poi il pasto insieme e la dignità del lavoro. Questi tre aspetti sottolineeremo di questa prima scena. La seconda scena, sempre in presa diretta, diciamo, il dialogo con Noemi al momento del ritorno a casa. E vediamo anche che in questo dialogo cresce positivamente il rapporto tra le due donne, no? La consolazione di Ruth riguarda anche Noemi è raggiunta da questo nuovo benessere, che è fatto evidentemente di cose concrete, ma è fatto soprattutto dell'atteggiamento positivo di Ruth, e si risveglia dalla sua depressione e comincia a pensare anche che ci potrebbe essere anche un futuro per loro attraverso il diritto di riscatto di cui poi parleremo. Poi il capitolo si chiude in maniera un po' repentina, no? Dopo queste due scene abbastanza dettagliate, l'ultimo versetto praticamente ci racconta di tutto quello che avverrà nei mesi successivi, cioè durante il periodo, tutto il periodo della mietitura, sia del frumento, sia dell'orzo che del frumento. Quindi appunto in un solo versetto poi diciamo corriamo alla fine di questa tappa del nostro racconto. E allora riprendiamo il commento più da vicino, versetto per versetto, e partiamo appunto col versetto 13.
Ella soggiunse: possa rimanere nelle tue grazie, mio Signore, poiché tu mi hai consolato e hai parlato al cuore della tua serva, benché io non sia neppure come una delle tue schiave.
Ecco, le parole di Boaz sono state un vero toccasana per Ruth, sia il grande riconoscimento di ciò che ha fatto per la suocera, sia l'augurio della ricompensa piena da parte del Signore. Ecco, queste parole hanno consolato il cuore affranto e forse confuso di Ruth. E Boaz si sta veramente manifestando come l'angelo di Dio. Dicevamo l'altra volta che le caratteristiche di Boaz corrispondono a quelle del giudice, il giudice che è un uomo di valore e coraggioso, il giudice in Israele appunto nel senso biblico del termine, il giudice atteso, colui che appunto interpreta per il popolo la volontà di Dio, no? Quindi questo giudice che compie il bene per i poveri di Yahweh, si comporta in alleanza con Dio, si comporta come Dio. Ruth dice: mi hai consolato, e sappiamo che consolare è una prerogativa divina, no? E che qui Ruth appunto riconosce proprio a Boaz. Ruth si accorge che si sta sciogliendo qualcosa dentro di lei, perché possiamo immaginare con con una certa approssimazione, ma perché non ci viene detto esplicitamente, ma è anche una cosa molto plausibile, che stare presso la suocera che viveva in questa condizione di amarezza, possiamo dire di depressione in qualche modo, se vogliamo dire così, una donna che non vede altro se non amarezza, abbia molto appesantito anche il cuore di Ruth, che finalmente qui torna a respirare. Le si apre davanti una possibilità anche se evidentemente relativa, ristretta al tempo della mietitura. Inizia rispondendo a Boaz, dice: possa rimanere nelle tue grazie, mio Signore, no? Cioè vorrei rimanere in questa condizione, in questa possibilità di sicurezza che la promessa di Boaz ha alimentato, no? E poi dice appunto, dopo che tu mi hai consolato, hai parlato al cuore della tua serva, hai parlato al mio cuore, no? E questa espressione, parlare al cuore, non è soltanto ascoltare parole di conforto, ma è parlare la lingua dell'amore, la lingua che restaura e rinnova la vita dal di dentro. Parlare al cuore è un'espressione caratteristica dei profeti. Ricordate per esempio Osea 2,16: la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Questa espressione poi è diventata quasi così un ritornello, no? O comunque cantata anche in tanti modi, in tante forme. E cioè, che significa? Stringerò con Israele un legame profondo, un legame matrimoniale, come lo sposo con la sua sposa, no? Parlare al cuore e compiere l'amore. Oppure anche Isaia 40:1-2, è uno dei testi che si legge anche durante il tempo dell'Avvento: consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme. Qui ci sono tutti e due le espressioni, sia il tema della consolazione che parlare al cuore di Gerusalemme, e gridatele che è finita la sua schiavitù. Ecco, Ruth si sente come ricostruita dal riconoscimento e dalla benedizione di Boaz. Chi ha attraversato un tempo difficile come lei, in una terra straniera, in una condizione di povertà, di marginalità, non sapendo bene come arrabattarsi in una situazione così difficile, ecco, queste parole sono davvero un conforto molto potente. E quindi possiamo immaginare che senta la vita rinascere dentro di lei. E questa nuova vitalità è confermata anche dal rinnovarsi, come adesso vedremo, della cura, dell'attenzione di Boaz verso di lei. Notiamo appunto che Ruth utilizza il linguaggio biblico, il linguaggio dei profeti, no? Parla con le stesse parole della Bibbia. Pur essendo una straniera, però dimostra che questa sua adesione al popolo di Dio è davvero vitale per lei, no? Quindi forse le è bastato aver ascoltato qualche volta i testi dei profeti per farli suoi. E conclude dicendo: benché io non sia neppure come una delle tue schiave, come una delle tue serve, no? Che ci dice che Ruth si conserva nella sua umiltà. Sa bene di non avere diritti e addirittura non si considera neanche all'altezza delle serve di Boaz, delle schiave di Boaz. Ha una profonda consapevolezza della gratuità dei doni che sta ricevendo. E questa consapevolezza della gratuità le consente anche di goderne di più. È interessante questo fatto, no? Meno sono frutto di merito e più sono gustosi e sorprendenti i doni di Dio. Meno me li merito e più sono significativi questi doni. Sono un regalo di Dio, appunto, no? Ecco, questa è la prima interpretazione che possiamo dare di queste parole, ma c'è un'interpretazione rabbinica che sottolinea un'altra lettura, no? Queste parole, come se Ruth volesse dire che la sua intenzione non è come quella delle tue serve che vanno a racimolare le spighe per ottenere un vantaggio. Io lo faccio solo per amore, no? Non sono come le tue serve, io lo faccio per amore di mia suocera, no? E non per averne un vantaggio. Vi segnalo anche questa possibilità. Leggiamo quindi il versetto seguente, il versetto 14.
Poi, al momento del pasto, Boaz le disse: avvicinati, mangia un po' di pane e intingi il boccone nell'aceto. Ella si mise a sedere accanto ai mietitori. Boaz le offrì del grano abbrustolito. Lei ne mangiò a sazietà e ne avanzò.
Ecco, Ruth, generosa con Noemi, diventa un esempio per Boaz, che fa lo stesso verso di lei. L'abbiamo già visto anche l'altra volta, no? Il bene diventa occasione di bene. Boaz è un uomo sensibile e quindi il bene che vede in Ruth lo ispira. Fa fare il bene, fa bene. E così giungiamo al momento del pasto, dove scopriamo che Boaz non ha ancora finito di prendersi cura di Ruth. La invita ad avvicinarsi. Ecco, forse per la sua condizione di povera straniera se ne stava un po' in disparte, e lui stesso, diciamo così, le prepara il cibo, no? Perché lui stesso le offre il pane da intingere. È discreta e silenziosa, Ruth si mette accanto ai mietitori. Curioso questa sottolineatura, no? Quasi per non farsi notare troppo, non di fronte, non tanto visibile, ma accanto, da un lato, un po' in disparte. E mangia ciò che le offrono, pane e aceto. Questo aceto in realtà è una sorta di mistura di acqua, aceto e vino, adatta, molto adatta per riprendersi dalla fatica del lavoro sotto il sole. E a questo pane lo stesso Boaz aggiunge anche grano brustolito, quindi è un cibo più gustoso, forse anche più nutriente rispetto all'altro pane. E sappiamo che questo cibo, grano brustolito, sarà spesse volte caratteristico della dieta del re Davide, quindi appunto il collegamento che possiamo fare con il discendente di Ruth, no? E ci viene anche detto che Ruth mangia a sazietà, e ci possiamo chiedere chissà da quanto tempo non aveva potuto farlo, no? Quando era l'ultima volta che aveva potuto mangiare a sazietà, vista la situazione in cui si trovava. E con molta delicatezza si dice anche che la parte avanzata viene conservata, no? Quindi che c'è un'attenzione, anche se Ruth sta vivendo un'esperienza del tutto inaspettata e forse anche sorprendente per tanti aspetti, tuttavia non ha smesso mai di pensare alla suocera, e quindi conserva con cura questo cibo per lei. Si prende cura a distanza di Noemi. Leggiamo adesso i versetti 15-16.
Poi si alzò per tornare a spigolare, e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi: lasciatela spigolare anche fra i covoni e non fatele del male. anzi, fate cadere apposta per lei spighe dei mannelli, lasciatele lì perché le raccolga e non sgridatela.
Seguiamo ancora la nostra protagonista che riprende il lavoro sotto il sole e seguiamo anche l'affettuosa vigilanza di Bozza, no? Quindi sono questi due aspetti. Lei ricomincia a lavorare, ma Bozza rimane vigile su di lei, no? È molto interessante il comportamento di Bozza, perché non vuole in nessun modo umiliare Ruth con la sua generosità. Non le offre l'orzo già pronto. Tuttavia la vuole facilitare in tutti i modi e così diventa regista di una vera e propria strategia di sostegno al lavoro della donna. E la vuole sostenere, facilitare, ma senza umiliarla in nessun modo, no? Senza farla sentire a disagio, senza farle provare vergogna, come dice letteralmente il testo, no? Si fa collaboratore di Ruth. Abbiamo visto che in questo libro Dio non agisce mai direttamente, agisce sempre attraverso le cause seconde, l'abbiamo ricordato anche nella nostra introduzione generale. Ecco, potremmo dire che qui noi vediamo Dio all'opera, no? Che Dio si prende cura, ma attraverso la cura di Ruth, no? Cioè si prende cura attraverso il lavoro di Ruth. Ruth lavora e viene aiutata in qualche modo a rendere più fecondo, più utile il suo lavoro. Notiamo che Ruth dopo il pasto riprende rapidamente a spigolare, perché sa che deve approfittare della situazione favorevole, è un momento buono e lo deve sfruttare, no? A questa sollecitudine Boz risponde appunto mettendo in campo questa strategia che prevede anche l'infrangere delle regole. Infatti non solo ordina ai mietitori di non infastidirla, ma chiede loro di fare un'eccezione per lei. Ecco, di solito non era consentito ai poveri avvicinarsi ai covoni già raccolti, no? Appunto, ricordate l'altra volta, citando anche il libro del Levitico, dicevamo che si poteva spigolare lungo il bordo del campo, no? Dove non si doveva raccogliere tutto, ma una volta che le spighe erano state raccolte non ci si poteva avvicinare a queste spighe, no? E invece Boz ordina ai suoi di far cadere apposta le spighe dai mannelli, dai covoni che vengono raccolti, no? Perché Ruth possa racimolare anche quelle spighe senza essere sgridata. Boz è molto, veramente molto attento nei suoi confronti. Utilizza qui un verbo molto forte, è un verbo che di solito ha a che fare con la guerra, arrabbiarsi, senza arrabbiarsi con lei, senza lottare contro di lei, no? Esagerando un po' per far capire ai suoi mietitori quanto lui ci tenga veramente a Ruth. E possiamo osservare qui un intreccio sempre più sorprendente tra i nostri protagonisti, no? Tra di loro. Da un lato Ruth si sta sempre più immedesimando nel popolo a cui ora vuole appartenere e utilizza anche il linguaggio della Bibbia, come dicevamo, no? Parla con le stesse parole dei profeti. E dall'altra parte Boz si immedesima nella situazione di Ruth. Nel senso che lui, che è un uomo ricco, che ha delle possibilità, si rende conto che Ruth, dovendo invece dipendere dalla generosità altrui, si espone ad essere rimproverata e maltrattata. Bozzo vuole impedirlo, vuole proteggere la donna e addirittura previene questa evenienza con ordini decisi impartiti ai suoi uomini. Qui vediamo Boz che si fa veramente carico di Ruth prova compassione per lei, no? Si mette nei suoi panni, deve fare un vero e proprio sforzo, perché appunto lui è uomo, primo, è ricco, non ha mai temuto di essere maltrattato o di essere buttato fuori dal campo, no? Quindi è una scelta molto precisa, è una decisione esplicita di compassione, di mettersi accanto a Ruth. E come prima abbiamo visto la consolazione, qui vediamo la compassione, che è un'altra caratteristica distintiva del cuore di Dio, sia nel primo che nel Nuovo Testamento, no? Per esempio ricordiamo soltanto l'episodio del buon samaritano, no? Tanto per citare un episodio del Nuovo Testamento, no? Allo scriba che chiede chi è il mio prossimo, Gesù racconta la parabola dell'uomo derubato e soccorso dal samaritano, come sappiamo, no? Conclude Gesù: chi ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? E lo scriba è costretto in qualche modo a riconoscere colui che ha avuto compassione di lui. Questo tema della compassione, diventa il criterio per esprimere la solidarietà, la misericordia, la vicinanza all'altro, no? E infatti Gesù poi conclude: va e anche tu fa lo stesso. Per capire come amare il prossimo, la compassione diventa il criterio di fondo, no? La compassione divina, la stessa compassione di Dio, perché sappiamo che poi appunto anche l'immagine del buon samaritano alle volte viene riletta come un'immagine di Gesù come buon samaritano che si fa vicino all'essere umano ferito dalla vita, no? E qui Boz fa sua la compassione divina, immedesimandosi con delicatezza e determinazione nella stessa situazione di Ruth. Possiamo continuare, vediamo adesso invece i versetti 17 e 18.
Così Ruth spigolò in quel campo fino alla sera, batté quello che aveva raccolto e ne venne fuori quasi un'efa di orzo. Se lo caricò addosso e rientrò in città. Sua suocera vide ciò che aveva spigolato. Ruth tirò fuori quanto le era rimasto del pasto e glielo diede.
Ecco, tutte queste premure di Boaz nei suoi confronti non le impediscono di continuare a lavorare per tutto il campo, tutto il giorno. Quindi Ruth non rallenta il suo impegno, non si rilassa e continua a spigolare in quel campo fino a sera, no? Quindi rimane nel campo, rimane in quel luogo fino alla fine della giornata, no? L'aver trovato grazia presso Boaz diventa per lei uno sprone a darsi da fare ancora di più. E tra il suo faticoso impegno e il generoso aiuto dell'uomo raccoglie una buona quantità. Quindi questa giornata è una giornata fruttuosa. Il testo ce ne dà la misura, parla di un'efa di orzo, circa 40 litri, anche l'efa come Omer l'altra volta è un'unità di misura dei liquidi, quindi l'orzo viene considerato come un liquido in questo senso, no? Una buona quantità effettivamente, no? Lo spettro della fame è allontanato e un atteggiamento più fiducioso emerge anche attraverso il buon risultato del lavoro, no? Ma la giornata di Ruth non è ancora finita, perché si carica il peso e torna a casa portando anche il cibo per Noemi, delicato segno di amore che la unisce alla suocera. Allora ci potremmo chiedere: dove trova Ruth la forza che le permette di non sentire la stanchezza, no? Di fare tutte queste cose con questa determinazione e con questa generosità. potremmo sottolineare due motivi. Il primo motivo è una sana e umile consapevolezza di sé. E il secondo motivo, un grande amore per Noemi. Ecco, Ruth è profondamente umile, si percepisce come piccola, straniera, bisognosa. E nello stesso tempo questa umiltà non la porta a mettersi da parte, non la porta a svalutare le sue pur limitate possibilità. Anzi, le valorizza con determinazione fino in fondo. Essere umili non vuol dire nascondersi in silenzio per non dare fastidio, ma riconoscere i propri limiti e dentro questi limiti valorizzare quello che c'è, poco, tanto, non è importante, valorizzare quello che c'è. L'umile Ruth non si mette in disparte, così come non si mette al centro certamente, no? Ma utilizza fiduciosamente le risorse che ha a disposizione per fare il bene possibile. Non si vittimizza, non si giustifica, non cerca capri espiatori, diciamo così, ma si rimbocca le maniche e fa quello che può. Ruth sente che può fare del bene. E perché può fare del bene? Perché vuole il bene, perché vuole bene a qualcuno. Il voler bene a Noemi diventa un espediente, un'occasione di creatività, di inventare spazi di bene possibile. Umiltà e amore sono due facce della stessa medaglia qui, no? Sono più vicine di quanto possa apparire. Sant'Agostino dice che dove c'è l'umiltà c'è la carità. E quale bene può fare Ruth con le sue scarse risorse? In fondo Ruth non ha niente, ma appunto dicevamo, no? Le sue caratteristiche la penalizzano, no? Ma in realtà qualcosa può. Un bene che addirittura nel nostro racconto diventa misurabile, no? In un'efa di orzo, quindi una certa quantità di orzo, no? È tanto, è poco, in fondo non ha molta importanza, non è un problema di quantità, no? È il bene possibile che si può ottenere in quella condizione data, è lo spazio di possibilità di bene che si apre. L'umile è chi accetta la situazione e nello stesso tempo si impegna a trovare soluzioni. È a contatto con la propria condizione limitata e nello stesso tempo si apre a delle possibilità. È un insegnamento molto efficace, molto interessante per noi, no? E il profeta Michea lo dice molto meglio di me in un famoso versetto, Michea 6:8. Michea dice così: uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente insieme al tuo Dio. Ecco, questa potrebbe essere una sorta di meravigliosa sintesi di tutta la scrittura, no? Ti è stato uomo, l'essere umano, ad ogni uomo, ad ogni donna si rivolge il profeta, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà come, appunto, come compassione, no? Come farsi carico, si potrebbe dire, camminare umilmente insieme al tuo Dio. Vediamo Ruth che è capace di non fermarsi di fronte agli ostacoli, quindi di camminare, di essere attiva all'interno della sua vita, per quello che può, come può, dove può, umilmente, umilmente, mettendo, diciamo così, un piede dietro l'altro, una spiga dietro l'altra, no? in una forma molto, molto semplice, confidando nella presenza del Signore, nell'aiuto del Signore. Continuiamo a leggere e vediamo l'incontro tra Noemi e Ruth, versetti 19-20.
La suocera le chiese: dove è spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che si è interessato di te. Ruth raccontò alla suocera con chi aveva lavorato e disse: l'uomo con cui ho lavorato oggi si chiama Boaz. Noemi disse alla nuora: sia benedetto dal Signore che non ha rinunciato alla sua bontà verso i vivi e verso i morti. E aggiunse: quest'uomo è un nostro parente stretto, uno di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto.
Ecco, ricordiamo che il nostro libro si era aperto con un fallimento. Il ritorno a Betlemme era già un piccolo segno di speranza, e la speranza era soprattutto il fatto che Noemi era tornata con Ruth, ma Noemi, troppo presa dal suo dolore, non se ne rendeva conto. Ma ora finalmente anche lei comincia a vedere qualcosa. Forse il cibo che Ruth le ha portato e l'orzo raccolto la rianimano. E così comincia a uscire dalla sua depressione. Piccoli gesti, piccoli segni, piccoli movimenti che rimettono in moto una vicenda che sembrava appunto ormai fallita. Chiede, vuole sapere cosa è successo, dove, quando, un incalzare di domande piene di interesse, che risveglia il suo interesse per la vita, si riattiva in qualche modo. Per due volte chiede dove, e vedendo il risultato ritorna sulla sua bocca una parola di benedizione. Si scioglie in qualche modo l'amarezza, no? Vediamo appunto che questi piccoli segni la rimettono in una prospettiva diversa. Noemi benedice chi si è interessato a Ruth pur senza conoscerla, chi le ha manifestato una benevolenza così gratuita, chi le ha dato questo riconoscimento, questa possibilità di un aiuto concreto, ma appunto che l'ha riconosciuta come persona, no? E il libro dei Proverbi dice che la benevolenza è come una sorgente. Ricevere e dare benevolenza è come una sorgente, è come offrire un bicchiere d'acqua, no? Come dice anche Gesù nel Vangelo, piccoli segni, piccoli modi di dare riconoscimenti, che però alimentano la vita. Per esprimere benevolenza non c'è bisogno di fare chissà che cosa, non c'è bisogno di offrire chissà cosa, ma piccole attenzioni che appunto però diventano dissetanti, si potrebbe dire così, no? La benevolenza è come una sorgente. Proverbi 5:25. Allora possiamo immaginare la scena intorno al tavolo di questa povera casa. Noemi mangia e Ruth racconta con chi ha lavorato. Ed è interessante questa espressione che si ripete nello stesso versetto due volte. Non è semplicemente qualcuno che le ha fatto l'elemosina, è qualcuno con cui ha lavorato. No? Ruth ha capito benissimo l'intenzione di Boaz e ne apprezza la delicatezza. Per questo lo sottolinea, anche se ancora non sa bene chi è, non dice semplicemente presso il quale ho trovato grazia, come aveva detto prima, ma dice con cui ho lavorato, no? Come se appunto ci fosse stato un contratto tra di loro, no? Ecco, questo atteggiamento costruttivo e fiducioso di Ruth, insieme alla rivelazione del nome, risvegliano Noemi, che prorompe nella benedizione. E qui la benedizione è ancora più forte di quella precedente, non è solo augurale, come prima, ma un vero riconoscimento dell'azione del Signore, no? Sia benedetto dal Signore che non ha rinunciato alla sua bontà verso i vivi e verso i morti, no? Dice Noemi appunto che è cambiata in qualche modo. Vediamo che Noemi ha cambiato la lettura che fa della sua storia, vede delle possibilità, si apre un futuro a cui non aveva affatto pensato, no? C'è una possibilità per salvare i vivi e per onorare i morti. E questa possibilità ha un nome, Boaz. E qui vediamo appunto che questo risveglio di Noemi le fa ricordare anche chi è questo Boaz. Egli ha diritto di riscatto. Cioè è parente, per cui può prendere in moglie la vedova di un suo parente per dare a tale parente una discendenza. Lei diceva di essere stata amareggiata dal Signore che le aveva tolto il futuro, ora vede che piano piano se ne potrebbe aprire un altro. Dicevamo che Noemi non aveva pensato a Boaz, ci eravamo anche chiesti per quale motivo, ma appunto la nuova situazione messa in moto dall'intraprendenza di Ruth le permette di ricordarsi di lui, no? Di ricordarsi di chi è Boaz per lei. E qui si fa riferimento a questo diritto, al diritto di riscatto. Di che cosa parliamo? Di un'usanza, o meglio di una legge presente nel contesto biblico, e che prevede appunto questa possibilità. Leggiamo un versetto del libro del Levitico, Levitico 25:25, che dice proprio così: se tuo fratello cade in miseria e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, cioè il suo parente più stretto, verrà e riscatterà ciò che il fratello ha venduto. Quindi diciamo c'è la possibilità di non disperdere il patrimonio, ma di poterlo riportare all'interno della famiglia, no? Questo impegno del riscattatore si unisce anche a quello di suscitare una discendenza a chi morisse senza figlie. E questo è il cosiddetto Goel, Goel che appunto noi potremmo tradurre con riscattatore, ma che in questa traduzione non troviamo mai nella Bibbia, ma poi invece anche questa immagine del riscattatore viene utilizzata anche in ambito profetico, per esempio, e nell'ambito profetico è Dio stesso il riscattatore di Israele. Quindi questa legge del diritto di riscatto, che si unisce alla legge del cognato, e cioè appunto che il parente più prossimo può prendere in moglie la vedova per dare una discendenza al suo parente morto, viene applicata anche a Dio. Dio stesso è il Goel di Israele. E quindi noi il termine non lo ritroviamo come riscattatore, lo ritroviamo piuttosto nel senso di redentore, salvatore, soprattutto nell'ambito profetico si preferisce utilizzare questa espressione, no? Certamente Dio è il Goel del suo popolo non per consanguineità, ovviamente, ma per l'elezione, per la scelta che ha fatto di Israele, no? Si è vincolato a Israele e quindi appunto esercita, diciamo, su di lui sia il diritto del riscatto sia appunto la legge del cognato, la legge dell'edirato, no? Un legame di parentela che sussiste tra Dio e il suo popolo, no? Per l'alleanza contratta al tempo dell'esodo e la nazione eletta rimane, nonostante tutto, la sposa prediletta, no? In questo senso appunto si userà l'espressione di redentore che troviamo per esempio anche, non so, in Giobbe per esempio, no? Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà dalla polvere, questa, il mio Redentore, il mio Goel, che viene utilizzato nel libro di Giobbe. Gesù stesso si potrebbe considerare il riscattatore, appunto il Redentore, di tutti gli umiliati, di tutti i malati, di tutti i poveri. E allora andiamo alla conclusione, vediamo gli ultimi versetti, i versetti 21-23.
Ruth, la Moabita, disse: mi ha anche detto di rimanere insieme ai suoi servi finché abbiano finito tutta la mietitura. Noemi disse a Ruth, sua nuora: figlia mia, è bene che tu vada con le sue serve e non ti molestino in un altro campo. Ella rimase dunque con le serve di bozza a spigolare sino alla fine della mietitura dell'orzo del frumento e abitava con la suocera.
Ecco, nelle parole di Ruth si fa concreta questa possibilità. Non solo oggi, ma anche nei prossimi giorni posso lavorare nel campo fino alla fine della mietitura. Ruth usa questa strana espressione: mi ha detto di rimanere insieme ai suoi servi finché non abbiano finito la mietitura, no? E Noemi invece la corregge dicendo: è bene che tu vada con le sue serve, maschile e femminile. Un testo un po' difficile da interpretare. Qualcuno immagina che ci sia un problema di apprendimento della lingua, cioè che Ruth non sappia parlare bene ancora e quindi confonde il maschile col femminile. Forse Noemi, più esperta certamente della lingua, ma anche della vita, sa che andare dietro a mietitori maschi espone la nuora al rischio di essere molestata, no? Come d'altra parte aveva già detto anche Boaz, no? Ecco, però vediamo in ogni caso, anche al di là di questa possibile interpretazione, no? Che non si capisce bene perché questa differenza, comunque sia, vediamo che Noemi riprende in mano le redini della sua vita e anche di quella della nuora, prendendosi cura di lei e mostrando le stesse attenzioni che Boaz le aveva riservato, no? È interessante, si è proprio rianimata Noemi, no? È proprio uscita da questa condizione. Vi ricordate che quando all'inizio del capitolo Ruth le chiedeva se poteva andare a spigolare, lei aveva risposto semplicemente: vai figlia mia, no? Così, come un po' distaccata, la potremmo immaginare, no? Ecco, invece qui si dà da fare per spiegare, per diciamo così, darle delle indicazioni utili, delle indicazioni pratiche. Così appunto come aveva fatto Boccia, no? Alla fine di questo capitolo vediamo queste tre figure, appunto Noemi, Ruth e Boccia, sempre più in stretta relazione tra di loro, si stanno avvicinando, il racconto ce li ha presentati e poi progressivamente intrecciati tra di loro. Ruth sta nel campo di Boccia con le sue serve, evidentemente, no? Ma abita con Noemi, presso cui ritorna la sera, no? alla fine della giornata. Quindi da qui si crea un circolo buono, un circolo virtuoso che appunto poi porterà al seguito del racconto. Ecco, queste un po' di considerazioni per stasera. Vediamo qualche pista per la nostra riflessione a partire dalle sottolineature che abbiamo fatto. La prima considerazione è questa: la bellezza di trovare consolazione dopo un tempo di prova. Quando Ruth dice hai parlato al mio cuore, tu mi hai consolata, hai parlato al mio cuore, no? Quindi non solo il cibo materiale, ma bisogno di questo riconoscimento vitale, altrettanto vitale, riconoscimento del cuore, degli affetti, come abbiamo detto. Va bene. Seconda pista: il bene diventa occasione di bene. L'esempio di Ruth stimola anche Boaz. Fare il bene fa bene. Terza pista, questa della compassione divina, no? Partecipare della compassione divina. Boaz, che non ha nessuna caratteristica simile a Ruth, perché come abbiamo detto è un maschio, è ricco, potente, eccetera, eccetera, si immedesima nella situazione della Moabita, no? Prende il posto della Moabita, immagina come deve essere spigolare, quindi appunto mette in campo tutta quella strategia, no? Quindi la compassione divina che porta a condividere, no? La compassione divina che è il segreto di Dio per noi, no? Perché lui non aveva nessuna ragione di condividere la nostra condizione, no? Un po' come Boaz nei confronti di Ruth. E la quarta pista sull'umiltà, su questo tema dell'essere umile. L'umile è chi accetta la situazione e però nello stesso tempo si impegna a trovare soluzioni. Quindi l'umile non è semplicemente appunto un rassegnato, ma è anzi un attivo, un impegnato. E la citazione di Michea 6:8 che facevo prima, che mi sembra appunto estremamente illuminante. Ecco, questo è un po' il racconto di questa sera. Ci prendiamo qualche minuto forse per rileggere il testo e poi possiamo, chi vuole, fare qualche considerazione.
Mi colpisce questo tema del lavoro dignitoso, del fatto che Boz abbia offerto a Ruth la possibilità di uscire da questa impasse, da questa situazione in modo dignitoso, appunto, non umiliandola, non facendole l'elemosina, ma mettendola in condizione di lavorare e di lavorare in modo appunto dignitoso. Mi sembra un'indicazione molto, molto attuale. Per inciso, la solidarietà viene dal padrone e non dagli schiavi, che anzi mi sembrano un po' pesanti, no? Dicono che lui dice che insomma magari ti sgridano, ti molestano, la protegge dagli schiavi come se questi fossero appunto più cattivi, no? Uno si aspetterebbe la solidarietà da chi lavora e non da chi è il padrone. Chiuso l'inciso. E la seconda osservazione che volevo fare è questo, riguarda l'umiltà, questa umiltà creativa. Mi è venuta in mente la Cananea, quando Gesù dice, è stata così geniale in questa immagine, questa donna, che non posso che apprezzare la sua fede, la sua insistenza. Lei straniera, mi colpisce anche il fatto che spessissimo nel racconto venga risottolineato sempre, no? la Moabita, come per marcare il fatto che questa era una donna proprio fuori contesto. E anche questo mi sembra un'indicazione molto attuale per i nostri tempi, i nostri giorni, ecco.
Io sono molto colpita stasera da quel prendersi cura e quella compassione che ha Boz, che però non è chiusa su un essere che poi, no, attraverso, come hai detto, spiegato tu, attraverso il lavoro di Ruth, c'è bisogno come di un intrecciarsi di amorose attenzioni reciproche, perché possa rimettersi in circolo l'energia anche con il personaggio amareggiato, anche con Noemi. E questo mi ha fatto venire in mente la parabola del cieco, cioè la parabola, quando accade che Gesù dice prendi, e dopo avergli impastato il fango, vai a lavarti, questo è cieco, va a lavare, però lavora, fai, e lui ci crede e lui si fida. Quindi è un racconto per noi veramente, ci interpella ogni momento, anche Ruth.
Allora, tutte le cose che hai detto di questo racconto, cioè la consolazione, il fatto dell'umiltà, del lavorare per quello che ti è possibile, comunque ci metti del tuo. Credo che la frase che fa scaturire tutta questa cosa e tutte queste cose è quella: poiché tu mi hai consolato, hai parlato al cuore. Cioè qualcuno deve parlarti al cuore. Con tutte le parole così inutili che ci abbiamo in giro, che toccano, che non ti toccano, che ti sfiorano, che non ti dicono niente, che al massimo, se tutto va bene, ti toccano l'intelligenza o la razionalità, ma non il cuore. Cioè se non in qualche modo le nostre parole non toccano il cuore dell'altro, o comunque un altro che tocca il nostro cuore, tutto quello che hai raccontato non esisterebbe una Ruth che ci si dà da fare pur nella sua umiltà, non esisterebbe Boz nella sua delicatezza, non esisterebbe niente di questo, perché nessuno ha parlato al cuore. Qui invece c'è stato un incontro di cuori, e guarda caso l'incontro di cuori ha fatto incontrare anche il cuore di Noemi. Quindi la cosa bella che io mi porto a casa è imparare a parlare al cuore, perché è quello che è il motore per tutto.
Bene. Se non c'è altro, possiamo concludere insieme con la preghiera, affidandoci al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, grazie a tutti, buona Pasqua.
Grazie.
Buona Pasqua, la prossima settimana quindi non ci vediamo, ma neanche quella dopo ancora. Quindi ci vediamo...
Con le vacanze Pasqua.
Quando ci vediamo? Ad aprile. Perché il 14 aprile.